Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali. Mahatma Gandhi.
Le diverse forme del vivente sono uno dei grandi temi del contemporaneo. Ci si chiede, insomma, se la morale debba essere circoscritta alle relazioni interumane o se i nostri doveri si estendano anche verso l'ambiente e le altre forme del vivente, appunto. Si discute sull'ambito di applicazione delle principali categorie etiche: prossimo, giustizia, responsabilità. Quali diritti, ad esempio, nell'ottica di un'estensione della comunità etica, sono ascrivibili agli animali non umani, dal momento che anche loro sono portatori di scopi, desideri, interessi? L'aumento delle informazioni a disposizione sul mondo animale ha sollevato l'esigenza di rivisitare, ridefinire concetti cruciali come vita ed esistenza, promuovendo una riflessione multidisciplinare sul rapporto uomo-animale. Ne parliamo con la filosofa Luisella Battaglia, già professore ordinario di bioetica e filosofia morale all'Università di Genova, che a questi temi dedica da anni la sua ricerca. Ripensare, dicevamo, le nozioni etiche tradizionali, ormai inadeguate rispetto alle informazioni scientifiche sul mondo animale nel frattempo acquisite. Come estendere la comunità dei diritti anche alle altre forme del vivente? Luisella Battaglia.
Sì, l'estensione della comunità può avvenire allargando il campo dei diritti. Io riconosco ad ogni soggetto di una vita, e l'animale può essere considerato soggetto di una vita, in quanto è portatore di interessi, di speranze, anche di emozioni. L'etologia cognitiva ce lo dice. Ecco, se noi riconosciamo una soggettività all'animale, cosa che le scienze ci dimostrano, direi, indubitabilmente. Ecco. E allora direi che il passo verso il riconoscimento da parte nostra di doveri diretti e il riconoscimento, l'attribuzione a lui di diritti, sarebbe un passo in qualche modo coerente, ragionevole. La difficoltà potrebbe essere quella che talvolta viene avanzata e che se io attribuisco diritti a qualcuno ci dovrebbe essere una reciprocità anche di doveri. Allora, è proprio vero che questa reciprocità funzioni, che c'è questa simmetria tra l'attribuzione di diritti e di doveri insieme? Secondo me no. E questo lo constatiamo anche nella nostra comunità umana. Ad esempio, è il famoso caso che si dice dei cosiddetti umani marginali. Chi sono gli umani marginali? Sono tutti coloro, ad esempio neonati, bambini piccolissimi, oppure l'altro estremo della vita, persone molto anziane che hanno perso razionalità, autonomia, cioè soggetti che hanno diritti, certamente il diritto alla vita, alla tutela, alla libertà, che però non sono in grado di rivendicarli per la loro debolezza e soprattutto a cui non attribuiamo dei doveri nei nostri confronti. Il neonato non ha un dovere verso di noi, no? Ha un diritto, certamente sì, ha il diritto di essere nutrito, di essere allevato, il diritto che la sua vita venga salvaguardata, ma sarebbe del tutto irragionevole dire ma io faccio questo perché tu poi mi devi ricambiare. Allora, come la mettiamo? La mettiamo nel senso che dovremmo qui anche fare questo ragionamento estendendolo anche agli altri soggetti che non appartengono alla nostra specie. Se io dico che questa reciprocità non la riconosco, perché ci sono alcuni casi, ripeto, il caso dei neonati, il caso dei cerebrolesi, in cui io non chiedo a loro la reciprocità dei doveri pur attribuendogli dei diritti, ecco, allora qui può essere un argomento interessante, perché questo argomento valga anche per gli animali. È quella che si chiama l'asimmetria della morale. La morale più alta è una morale, secondo me, asimmetrica, cioè quella che dice io ho dei doveri verso di te, ma non pretendo che tu mi ricambi. Questa è l'etica della cura. L'animale come specchio oscuro, cosa vuol dire? Che ci rispecchiamo nell'animale come qualche cosa che rappresenta una negatività che noi vogliamo scaricare su di lui. E l'animale si presta a questa proiezione. E questa che è stata poi indagata da molti autori e che la psicanalisi naturalmente esplora. Ma io credo che sia importante, anche perché si occupa di etica, partire da qua, perché il confronto con l'animalità, se parte da questa assunzione di negatività, cioè l'animale è l'altro da me, ma l'altro negativo da cui io mi devo liberare e che devo esorcizzare. E questo è proprio il punto di partenza più sbagliato. Ma ci sono mille indizi ancora di questo atteggiamento, quando noi, ad esempio, diciamo una frase molto corrente: non siamo mica bestie. Per dire questo è un comportamento intollerabile, oppure io non posso essere trattato come un animale. Questo, ad esempio, non so, quando ci lamentiamo perché ci troviamo su un treno, c'è troppa gente, c'è troppo assembramento, non siamo mica animali, siamo. È come se riflettiamo, fosse lecito che noi trattassimo così gli animali, cioè assembrarli in questo modo e trattarli brutalmente, oppure ancora peggio ti comporti come un animale, e allora lì l'animalità diventa veramente sinonimo di una negatività molto minacciosa. Ma anche questo cosa vuol dire? Che noi attribuiamo agli animali quella bestialità che neghiamo in noi e che proiettando in loro pensiamo che di essercene liberati. E con questo doppio effetto, che da un lato ce ne liberiamo, ma in modo naturalmente negativo, sbagliato, ecco, fittizio, però contemporaneamente ci sentiamo autorizzati a difenderci da loro. Cioè, se l'animale è così bestiale, io sono autorizzato a trattarlo come una bestia nel senso a maltrattarlo anche, perché io mi devo difendere da lui anticipatamente. Quindi questo meccanismo proiettivo, di cui noi dovremmo essere consapevoli, che è anche visibile nel linguaggio comune, direi in una maniera meno grave, quando noi diciamo sei al cervello di gallina, sei un'oca, sei un maiale, cioè tutta una serie di stereotipi negativi degli animali che noi usiamo quasi senza riflettere. Un asino, pensare che l'asino, questo animale meraviglioso, che ha tutta una storia che invece dovremmo recuperare anche biblicamente, anche evangelicamente. E ecco, allora, si può rovesciare queste immagini negative in un'immagine positiva? Sì, ma io ritengo che non sia neanche questa la strada buona, perché non è che noi dovremmo passare dallo stereotipo negativo allo stereotipo positivo. La vera via è liberarci dagli stereotipi. Cosa sono gli stereotipi? Sono le immagini che noi adoperiamo abitualmente, non soltanto nei confronti degli animali, ma anche nei confronti del nostro prossimo umano, quando, ad esempio, ecco, diciamo lo stereotipo del nero, lo stereotipo della donna sentimentale, emotiva, lo stereotipo dell'ebreo, insomma, tutti gli stereotipi che nel passato ci sono serviti per definire o una razza o un sesso. E lo stereotipo che cos'è? È una rappresentazione ultra semplificata che individua talune caratteristiche, anche queste così capziosamente identificate, e da questa individuazione costruisce un ritratto. E questo ritratto viene poi preso, assunto come una perfetta caratterizzazione, definizione di quel soggetto. Ora, lo stereotipo ha un valore economico, nel senso che ci serve per orientarci nella realtà, ma ci serve in che senso? Ci serve anche per disorientarci, no? Proprio perché lo stereotipo è una rappresentazione falsa. Allora, per ritornare all'animale, finché noi non ci liberiamo dagli stereotipi e non guardiamo l'animale, stavo per dire negli occhi, nel suo sguardo, non cogliamo il suo sguardo, non riusciremo mai veramente a stabilire un rapporto autentico di riconoscimento della sua alterità. Alterità questa volta positiva, alterità che significa è un mondo che mi si apre, è un mondo diverso dal mio, e quindi proprio perché è diverso è capace di darmi suggestioni straordinarie.
Viene in mente a questo proposito Jules Michelet, figura importante del dibattito culturale ottocentesco in difesa della libertà dell'intellettuale, un appassionato studioso peraltro che lei cita spesso e che ha una formazione storica.
Jules Michelet è conosciuto soprattutto come storico, ma io ho indagato soprattutto le sue opere naturalistiche, e nelle opere naturalistiche l'uccello, l'insetto, poi il mare e la montagna, Michelet scopre la natura e la scopre grazie alla sua seconda moglie Athénaïs, e scoprendo la natura e il mondo animale scopre anche da storico l'idea che gli animali sono un popolo che bussa alla porta per farsi accogliere da noi. Noi siamo il popolo umano e quello il popolo non umano. Qui c'è una scena molto affascinante di un sogno che Michelet racconta, questi animali che bussano alla porta. Ma la cosa interessante, che si allaccia al discorso che stavo facendo, è che Michelet individua, ad esempio nell'uccello, una differenza di capacità che fanno di lui l'artista. Un artista del canto, pensi l'usignolo, dice l'usignolo è il vero artista, o l'arte del nido, così. Allora, queste cose noi umani non le sappiamo fare con questa maestria, con questa bellezza. Allora da qui la meraviglia e l'incanto. E entrare, lui dice, in un altro mondo, lui lo chiama alibi, è un altrove. L'animale ti apre un altrove. Ma se noi riuscissimo a recuperare questo, sarebbe straordinario nel rapporto con loro, perché anziché portare l'animale a noi, come stupidamente facciamo quando li antropomorfizziamo, no? E così perdiamo tutta la ricchezza, la bellezza, la novità del loro sguardo e del loro mondo, ecco, invece entrare, direi in punta di piedi, con molto rispetto nel loro mondo, per capire quelle dimensioni del mondo, quell'altrove che non ci appartiene, che è loro, su cui noi possiamo gettare uno sguardo furtivamente, ma che potrebbe arricchirci moltissimo. L'ebbrezza del volo, chi la può provare? Sì, puoi volare, puoi immaginare, però certamente l'emozione che proverà un gabbiano, una rondine, è qualche cosa che noi possiamo immaginare guardandoli, ecco. E questa arte, queste capacità degli animali, secondo Michelet, sono veramente il modo in cui noi dovremmo avvicinarci a loro rispettosamente, e l'uomo dovrebbe, e questo è un altro punto assolutamente meraviglioso dei suoi libri, pensare che la domesticazione ha abbruttito gli animali, li ha resi bestie, bêtismo, e questa bestializzazione degli animali è opera nostra. Adesso l'uomo dovrebbe dare agli animali, restituire quello che gli ha tolto. Mi stavo veramente emozionando, perché le cose che dice Michelet sono di una profondità e di una bellezza, perché indicano un percorso che è molto più affascinante di quello dei diritti. Io ho esplorato il percorso dei diritti, il diritti da attribuire diritti agli animali, seguendo il percorso dell'estensione della comunità. L'ho tratteggiato, ho cercato di tratteggiarlo mostrando come la lunga marcia dei diritti, no? Abbia coinvolto soggetti umani, abbia coinvolto i neri, le donne, eccetera, e anche gli animali adesso si affacciano a questo mondo dei diritti. Questo è un percorso estremamente affascinante, ma non è l'unico possibile. Io ripeto, il percorso che indica Michelet, che è un percorso artistico, filosofico, mi sembra altrettanto affascinante. Cioè cogliere la loro differenza e innamorarsi di questo mondo che è ignoto, che però noi potremmo forse timidamente, rispettosamente iniziare ad abitare. È un altro modo per avvicinarci a loro. Quindi, ripeto, gli approcci possono essere più diversi, uno più sul versante etico-giuridico, il discorso dei diritti, diritti che si estendono, diritti che dall'uomo si allargano a soggetti che prima erano esclusi, oppure ecco questo che è il discorso che ci apre l'arte, e quindi questo sguardo che ci fa accogliere delle dimensioni che probabilmente l'altro percorso non è sufficientemente sensibile a darci.
E Infatti la zoantropologia, che parte da un assunto secondo cui l'incontro con gli animali è stato il grande volano della cultura umana, ci dice proprio che la nostra cultura è iniziata imitando il mondo animale. L'uomo ha scoperto la musica dal canto degli uccelli e ha voluto imitarne la musicalità. L'interesse della zoantropologia è proprio cercare di comprendere come gli animali ci cambiano, ci ispirano, come hanno modificato e modificano tutt'oggi la nostra vita. Quindi conoscere l'animale per comprendere tutte le dimensioni dell'umano, il desiderio di volare, ad esempio.
Esattamente, proprio quello che Michelet dice: l'animale è stato maestro. Ripeto, Michelet è straordinario per le intuizioni che ha, perché fa capire che noi e loro siamo parenti e quindi l'uomo ha un debito di riconoscenza nei suoi confronti, ce lo siamo dimenticati. Oggi, ecco, la tecnologia potrebbe aiutarci a superare questo, nel senso che abbiamo meno bisogno degli animali dal punto di vista del loro uso. Non ci ho mai pensato che in fondo anche la carne stessa, adesso la possiamo e la potremo sempre più produrre in laboratorio. Pensi quanta sofferenza in meno, quante creature sacrificate per diventare un cibo che tra l'altro eccedente i nostri bisogni, spaventoso. E la terra non ce la fa più a sostenerli. Quindi c'è anche questo discorso che si salda fortemente con il discorso della tutela del vivente e la tutela dell'ambiente, che insomma fanno parte dello stesso sguardo che noi dovremmo rivolgere a ciò che è altro da noi. Ma dicevo, ora, un percorso come quello della produzione della carne in laboratorio è una strada che secondo me apre al futuro, e questo significherà che ci sarà un sacrificio che auspichiamo che sia talmente ridotto che poi forse il nostro carnivorismo potrebbe essere veramente un retaggio del passato, come siamo stati un tempo antropofagi, ce lo siamo dimenticati. Così dico, può sembrare un discorso che apre l'utopia, ma io credo che la tecnologia possa essere veramente importante. È la stessa cosa quando non si poteva fare a meno degli animali come mezzo di trasporto, e pensi tutte le sofferenze degli animali, dei cavalli usati come che trasportavano i tram. E adesso la tecnologia ci ha liberato da questo, e la tecnologia potrà sempre più liberarci, pensi la robotica. Quindi il nostro rapporto con gli animali potrebbe, se noi facessimo questo sforzo di fantasia, diventare veramente un rapporto di collaborazione e di amicizia. Il rapporto che nel nostro Occidente, nella nostra filosofia con gli animali, è sempre stato costruito tendenzialmente sul modello antropocentrico, e quindi un modello ispirato al dominio, sostenuto anche da un discorso biblico. Il tema del dominio del Genesi adesso viene reinterpretato, grazie anche all'enciclica Laudato Si, in una maniera estremamente interessante. Cioè, viene interpretato il dominio come signoria che l'uomo è chiamato ad esercitare sul mondo vivente, ma questa signoria è da intendersi come custodia, come amministrazione saggia, laddove nel passato questa idea della signoria era intesa proprio come qualcosa di dispotico, quindi qualcosa che assolveva l'uomo da ogni obbligo.
Lei ha proposto un excursus da Plutarco, potremmo dire, sì. Poi c'è anche Socrate e si è articolato fino ai giorni nostri. C'è qualche tappa che si sente di ricordarci in questo viaggio?
Ma io citerei proprio Plutarco, perché nella sua lontananza da noi è forse quello che può darci una visione lungimirante. E ieri ricordavo che Plutarco parla di giustizia nei confronti degli animali, nel senso che sottolinea che noi apparteniamo ad una comunità di vita, è una comunità mista la nostra, gli uomini e gli animali convivono e sono in grado di scambiarsi messaggi non verbali, ma sono comunque decifrabili perché sguardi, gesti, comportamenti sono leggibili. Ora, questo secondo me è straordinariamente innovativo, perché fa in qualche modo balenare quello che sarà l'etologia cognitiva, la zoantropologia, cioè tutte le discipline che ci mostrano come abbiamo soglie comuni, capacità di interagire e di comprenderci. Quindi non è impossibile la comunicazione, anzi questa comunicazione, se noi ci sforziamo e davvero siamo, entriamo in una relazione positiva di empatia, siamo in grado di sostenerla. Allora, questo è un primo punto importante. Tu sei in grado di capire l'animale e allora gli devi rendere giustizia, perché l'animale è simile a te e in più fa dei lavori per te. E su questo è anche importante che Plutarco sottolinei come il cavallo, il cane siano compagni dell'uomo e quindi si meritano un trattamento. Plutarco poi arriva al vegetarianesimo, anche questo è un tema affascinante perché sottolinea che De Esu Carnium è un'opera molto famosa che sottolinea come l'uomo non abbia bisogno di un'alimentazione carnea, è fondamentalmente un frugivoro, quindi si sposa anche un discorso, diciamo, di carattere scientifico al discorso di carattere etico. Il discorso di carattere etico dice non dobbiamo farlo perché gli animali sono fratelli e quindi noi dobbiamo astenerci dalla loro carne, ma anche questo discorso che fa appello a quella che è poi la nostra Costituzione, talvolta viene usata anche oggi come un argomento a sostegno della scelta vegetariana. Quindi io direi che Plutarco, nella lontananza dei secoli, è un autore di riferimento.
Luisella Battaglia, mi piacerebbe chiudere con un tema che le ha toccato spesso e che è il dolore innocente.
Questo del dolore degli innocenti è la cosa, devo dire, più agghiacciante, più straziante per la nostra coscienza. Intendo per una coscienza abbastanza esigente da porsi il problema di questo enorme sacrificio, di questa ecatombe. Ieri ricordavo Derrida che parlava di un atteggiamento tipico della nostra cultura, ancora più aggravato rispetto al passato, cioè noi sovrapproduciamo corpi animali, quindi riproduciamo una sofferenza che ha delle dimensioni adesso inaudite. L'idea a cui però lei si richiamava è questa idea antica, l'idea del sacrificio. Anche qui siamo alle prese con un altro stereotipo, è l'animale simbolo, l'animale l'agnello, il sacrificio. E questo è un altro di quei temi su cui la filosofia ha molto lavorato. Per quale ragione un animale deve diventare simbolo? Per quale ragione noi siamo così vincolati? Sto pensando all'agnello pasquale, no? A questa strage di agnelli che noi così con coscienza più o meno tranquilla compiamo in queste ricorrenze. Ecco, e qui ancora c'è qualche cosa che noi dovremmo esplorare. L'animale non è un simbolo, l'animale è. E lui è un animale e non dobbiamo caricarlo noi di significati e liberarlo da questa spaventosa vocazione che certamente non si è scelto sarebbe uno dei primi passi. E quanto a questo tema del dolore che noi infliggiamo agli innocenti, e questa secondo me è veramente una grande colpa. È una colpa soprattutto perché alla luce di quello che stavamo dicendo prima, non c'è neanche la necessità, tra virgolette, di tutto questo. C'è una tradizione, c'è una cultura che ci ha spinto a rimuovere questo problema o ad assolverci, ad autoassolverci in anticipo. Dovremmo veramente chiederci che senso ha tutto questo.
E siamo in chiusura di questa puntata in compagnia di Luisella Battaglia per parlare di estensione della comunità agli animali. Tra le pubblicazioni dell'autrice segnaliamo Uomo, Natura, Animali per una bioetica della complessità, edito da Altra Vista, e Un'etica per il mondo vivente, questioni di bioetica medica, ambientale, animale, edito da Carocci. Grazie per essere stati con noi. Da Michela Daghini un saluto.